Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Queste sono le vite degli altri, noi siamo la Rete 14 giugno, siete sulle frequenze di Nova Radio Città Futura, io sono Raffaele e sono in compagnia della Vania. Buonasera a tutti, oggi è il 27 di gennaio, è il giorno della memoria, è il giorno in cui 75 anni fa l'Armata Rossa entrava nel campo di sterminio di Auschwitz. Siamo orgogliosi di poter festeggiare questo anniversario e poter parlare e poterci arricchire in questa nostra chiacchierata con due ospiti, due donne, due dirigenti di questa città. Paola Galgani, segretaria generale della Camera del Lavoro di Firenze. Buonasera Paola.
Buonasera a tutti.
Non ha bisogno di presentazioni, è già stata ospite nostra, chi ci segue assiduamente la conosce. Prima segretaria generale della Camera del Lavoro donna. E insieme a un'altra ospite,
una nuova ospite ma è stata qui con noi ed è Vania Bagni. Vania Bagni è laureata in pedagogia presso l'Università degli Studi di Firenze. Dichiara di avere un interesse innato per la politica, milita in Ampi dal 1994. Attualmente fa parte del Comitato Nazionale Ampi ed ne è il vicepresidente ed è il presidente del Comitato Provinciale di Firenze dell'Ampi. Buonasera Vania.
Buonasera a tutte a tutti.
Allora, si diceva oggi è il 27 di gennaio, una domanda sulla memoria è d'obbligo, su quanto sia importante la memoria. Prima di iniziare la trasmissione, nel chiacchierare con la Vania, raccontavo la dedica di un film, cioè un film sudamericano, Amores Perros. Alla fine del film il regista dedica il film ad un amico dicendo con queste parole: perché siamo anche ciò che siamo stati. È qualcosa sulla quale rifletto spesso nel crescere, nell'invecchiare ormai. E quindi vi chiedo quanto sia importante la memoria per voi e la memoria di ciò che siete stati, e quindi in qualche modo quel che siete ora è frutto inevitabilmente di ciò che siete state entrambe, e quanto è importante la vostra memoria personale rispetto a ciò che siete, ciò che rappresentate, dove siete arrivati. Perché penso sia importante, no, anche quando si fa una riflessione sul nostro paese, quindi interrogarsi su ciò che siamo stati, su ciò che eravamo, ciò che siamo stati, per capire ciò che siamo in questo momento. Prego.
Comincio
Paola.
Io?
Sì.
No, la memoria è importante anche perché costruisce l'identità personale delle comunità, e quindi l'identità individuale e l'identità collettive. Io non lo so se sarei stata qui in questo momento se appunto non avessi una storia che è fatta di una famiglia operaia, e se non avessi vissuto in un luogo come il mio comune, dove il movimento sindacale, dove il movimento dei lavoratori, dove la sinistra ha governato, no, probabilmente sarei diversa, questo sicuramente. E dall'altra parte però insisto, la memoria è necessaria per conoscere cosa siamo stati e cosa è stato, e per decidere dove vogliamo andare. E io insisto, la memoria è utile se è messa a disposizione degli altri, cioè se diventa una memoria collettiva, perché se rimane una memoria individuale in realtà non costruiamo niente, non serve, serve, ma serve appunto in un ambito di appunto individualità e individualismo, che mi pare uno degli elementi che ci ha portato fino a quello che vediamo oggi, no? Quindi questa idea che ognuno ce la fa da solo, ecco, non ce la facciamo da soli, e per questo anche la memoria deve essere una memoria collettiva. Posso dire una piccolissima cosa? Noi sabato siamo stati, appunto, parlando di memoria, a ricordare un compagno nel Mugello che ha fatto per tanti anni il sindacalista della tutela individuale, e l'abbiamo ricordato perché ci sembrava giusto, appunto, ripercorrere la vita di questo compagno. La sala era piena, ed era piena perché la vita di quel compagno non era solo la vita sua e della sua famiglia, ma era la vita di una comunità. Se non ci fosse stato questo elemento di riconoscibilità collettiva, quel libro non avrebbe avuto, quell'iniziativa non avrebbe avuto quella partecipazione. Ecco, e lo abbiamo fatto peraltro inserendo, appunto, il compagno Aldo Mantellassi in un'idea,
ricordassi,
sì, in un'idea di una persona che si è messa a disposizione degli altri, e questo penso sia il valore, no, dell'essere partecipi alla vita di un sindacato, alla vita di un partito, alla vita di una comunità, dando, appunto, mettendo le proprie capacità, le proprie competenze, le proprie conoscenze, la propria memoria a disposizione degli altri.
Il che poi conseguentemente è riconosciuto dalla comunità.
Certo, certo, questo è stato quello che abbiamo visto anche sabato, insomma. C'erano tanti e tante lavoratrici, tanti lavoratori che l'avevano incrociato, no, nel loro percorso di vita. E abbiamo ricordato, questa è l'altra cosa, un compagno che, come dire, di per sé non ha avuto dei ruoli, come possiamo dire, di prestigio anche dentro l'organizzazione, e anche questo ha un valore, perché noi in questi anni ci siamo sempre affidati al leader risolutorio, no? Quello che avrebbe cambiato le sorti. E ecco, l'esperienza di Aldo è un'esperienza che ci dice che anche i mediani possono fare molto, come diceva una canzone di Ligabue, no? Una vita, esatto, da mediano. Esatto. Ecco, se non ci fossero tanti mediani, anche questa organizzazione non sarebbe quello che è.
Condivido. Vania?
Oh no, assolutamente d'accordo con le cose che diceva Paola. Io personalmente, la mia vita, io sono quello che sono per un percorso lunghissimo che ho fatto di attività politica, nel rapporto e nella relazione con le compagne, da cui ho imparato ad essere quella che sono, ho imparato a fare quello che faccio nella relazione con le strutture, con le organizzazioni. Impari a stare dentro a questi meccanismi, a queste situazioni, impari ad essere pienamente cittadina a tutti gli effetti, capisci poi con il crescere, impari a saperci fare con le dinamiche, con le relazioni, e in qualche modo diventi quello che sei proprio grazie a questo percorso e all'incontro con le donne e gli uomini con cui sei cresciuta, imparata, hai fatto attività, hai condiviso, hai sofferto anche, ma riesci, come dire, ad avere una testa lucida, un pensiero lucido, costantemente sul presente, riesci a leggere le cose in una certa maniera, gli dai un senso, quindi la vita tua personale si incrocia continuamente in quello che sono state le relazioni e il contesto collettivo nel quale sei passata e attraversato. Quindi la memoria è uno degli elementi fondamentali, però si intreccia sempre, è tale se si intreccia sempre con, come dire, con la collettività.
Mi piace questa idea, è quello che cerchiamo di fare nel nostro piccolo, anche attraverso questa trasmissione, ricostruire il senso di una comunità, di una collettività, sia pure legato al mondo del lavoro, e quindi una, come dire, il mondo del lavoro si possa riconoscere fra di loro, nonostante le tante differenze delle singole realtà lavorative.
E parlando di memoria, vorrei arrivare attraverso la memoria e la storia di una donna, che è quella di Liliana Segre, all'attualità, mettiamola così, una donna che ha vissuto un'infanzia tragica, che è però sopravvissuta, che è arrivata a ricoprire una carica istituzionale e che brutalmente viene offesa, aggredita verbalmente, un po' come era toccata anche alla Boldrini qualche tempo fa. E la domanda è questa: il fatto che sia una donna, secondo voi, ha accentuato la cattiveria o è solo una mancanza di rispetto, una mancanza della memoria e quindi di non ricordarsi quello che ha vissuto quella donna, quello che ha vissuto una popolazione e quello che abbiamo trascorso tutti che fa diventare questo così?
Sì, forse un doppio attacco a quella che è la memoria storica che rappresenta la persona e insieme a quello che dicevi te anche la
e quindi vorrei sapere, Vania, tu che cosa ne pensi?
Allora, io penso che l'attacco alla senatrice abbia due profili. Uno è attaccano una donna perché lei, come dire, è tenacemente convinta di quello che è necessario fare in questo paese, delle difficoltà che ci stanno attraversando, ed è tenace nel portare avanti una sua riflessione, un suo modo di pensare. È tipico delle donne questo, no? Quello di mettere piccoli segni, ma sono segni quotidiani e non lasciano spazio a niente e a nessuno, non stanno ai compromessi, non stanno ai ragionamenti mediocri, non stanno nelle parti grigie, no? Sono di una trasparenza e di una chiarezza estrema. A volte sentir parlare la Segre con quelle parole di una semplicità totale, ma che dentro hanno dei concetti che sono enormi, ma in un linguaggio semplicissimo. Io credo che l'attacco a lei nasca da questo, dalla impossibilità di poterla fermare, proprio perché è donna. E l'altro aspetto è il fatto che, proprio perché lei rappresenta l'orrore di quello che è successo, di quello che è stato, l'attacco a lei è la massima espressione per poter, come dire, portare agli estremi anche quel sentimento di odio, di disprezzo verso quel passato, verso quello che è stato, ma anche attualizzarlo, perché se noi pensiamo a quello che succede nelle zone di guerra, quindi l'odio, il disprezzo sono anche riferimenti alle situazioni di oggi, al presente. È un modo per far passare l'idea che tutta quella roba lì non ha di per sé gravità, pesantezze, drammi.
E mentre parlavi riflettevo sulla figura della donna, la vicenda personale della Segre inevitabilmente legato alla commemorazione di oggi e alla lotta di resistenza del nostro paese, no? Poi alla fine l'Ampi si è schierata subito a difesa di Liliana Segre e non è un caso, credo. Dopo un ventennio, quello fascista, in cui la figura della donna veniva relegata all'interno di una cucina, l'angelo del focolare, si diceva, la lotta di liberazione nazionale è stato il momento sicuramente più alto da un punto di vista proprio epico del nostro paese, ma di dignità, un paese dominato da tutti, dagli arabi, ai francesi, agli austriaci, quindi insomma un paese di conquista, diventava un paese di ribelli, e fra questi ribelli c'erano le donne che si ribellavano all'occupazione straniera, ma si ribellavano anche alla condizione nella quale erano state relegate negli ultimi 20 anni. E lì è forse, correggimi se sbaglio, e nell'attaccare la Segre c'è un attacco a quell'idea, all'idea dell'emancipazione della donna. Non a caso siamo orgogliosi di avervi come ospiti oggi, perché insomma rappresentate l'idea delle donne nelle istituzioni, delle donne dirigenti, delle donne capaci di essere un punto di riferimento per altre donne, e quindi non quell'idea retrograda nella quale sembra che stia sprofondando in questo momento il nostro paese. Ecco. E quindi dimmi se sbaglio, Vania, dimmi se sbaglio, Paola, ecco.
No, no, non sbagli per niente. Sai, la lotta di liberazione per le donne ha significato la conquista della libertà nella libertà. La libertà del paese, ma anche la libertà di se stesse. Io ho avuto il privilegio di conoscerne di donne che hanno fatto la resistenza. Devo dire che sono delle donne speciali, sono delle donne particolari, sono delle donne di rara bellezza, perché portano dentro con sé un vissuto che le ha rese luminosissime, e questa loro luminosità, questa loro bellezza dentro, questa eleganza se la sono conquistata, ma l'hanno anche donata, perché sono quelle donne che poi negli anni importanti di questo paese, gli anni 70, gli anni 60, gli anni delle lotte, loro erano in prima fila. Sono quelle donne che durante la resistenza hanno costituito i comitati per la difesa, sono quelle stesse donne che poi sono entrate immediatamente a far parte delle associazioni femminili. Hanno costruito quello spazio, hanno costruito quelle strutture perché lì dentro dovesse crescere e maturare nell'interesse generale, non era solo nell'interesse particolare del profilo femminile, ma era nell'interesse del paese tutto, costruire lì dentro quelle esperienze, quelle conoscenze e quella formazione che hanno fatto sì che questo paese, come dire, crescesse a picco, no? Crescesse in una maniera incredibile, conquistando importantissimi diritti per tutti e per tutte. E quindi, come dire, si tratta di persone, di donne che devono rimanere dentro di noi, in ognuna di noi, così come ognuno intende sentirle, come ognuno si riconosce, ma sono donne che hanno attraversato le donne che si riconoscono in quei valori, a prescindere dalla generazione, perché io tutto sommato non sono una ho 60 anni, però ecco, dico, anche le ragazze più giovani che militano nell'AMPI e che come me hanno avuto modo e fortuna di conoscere, di fare un pezzetto di strada insieme a queste compagne, sicuramente si sono arricchite di questo patrimonio etico, morale, di relazioni.
Questa è Linea Gotica, questi sono i CSI.
La facoltà di
Rientriamo in diretta e continuiamo a parlare di donne, donne nella resistenza, donne nella storia. Nel fuori onda parlavamo con Vania delle 21 donne, madri della Costituente. Nel parlare ricordavamo che tutte queste donne hanno lottato per in primis per la parità di genere, quindi per l'uguaglianza fra uomo e donna, per il ruolo che le donne potevano ricoprire nel lavoro, ma anche nelle cariche istituzionali, nella giustizia, e la parità di il riconoscimento dei figli illegittimi, insomma, e quant'altro. Nel parlare con Vania è emerso il fatto che tu, Vania, non fossi particolarmente affezionata a nessuno, nessuna, ma a tutte queste donne, e mi è piaciuto il perché. Vuoi raccontarlo anche agli ascoltatori?
È vero, io sono affezionata a tutte e 21 le madri costituenti, per un semplice motivo, perché sono affezionata all'approccio che loro hanno avuto in quel momento, l'approccio unitario. Sono partite subito stabilendo fin dall'inizio che soltanto se fossero state tutte unite, tutte insieme, avrebbero portato a casa quello che volevano portare. E questa è una visione del mondo e delle cose che io condivido pienamente, no? Perché nessuno si salva da solo, è assolutamente vero. E allora, ancora una volta, loro ci insegnano quello che avevano del resto sperimentato e praticato durante la resistenza, che soltanto quando fai massa riesci a conquistare, a portare a casa le conquiste. Per cui loro si sono tutte quante sostenute reciprocamente verso gli obiettivi che si erano dati e hanno costruito, hanno contribuito a costruire una carta costituzionale che è perfetta, trasformando completamente l'idea della vita delle persone, no? Quindi credo che non si debba e non si possa. Poi ovviamente se leggi ritrovi, ti ritrovi per la tua esperienza politica, per l'appartenenza politica, più diciamo tendenzialmente verso un certo modo, un certo linguaggio, un certo modo di una certa visione di società, di rapporti, eccetera. Però io non voglio scegliere, nel senso, io sono innamoratissima di tutte e 21 le madri costituenti.
Ed è proprio bello questo messaggio. È importante che, a parte ribadire che siamo una comunità e che c'è necessità di stare insieme per risolvere un qualsiasi tipo di problema, è importante anche mantenere questo tipo di memoria e quindi ricordarsi che le donne, insieme, a prescindere dall'ideologia politica, sono riuscite a fare quello che dicevi te. Quindi questa Costituzione, che dovrebbe essere alla base di tutto anche nel mondo del lavoro, che è quello che poi trattiamo noi.
A proposito di donne nella Costituente, quando mi sono sentito per telefono con la Paola, mi dicevi, Paola, si parla poco delle donne partigiane, vi è la mitizzazione dell'uomo, del ribelle, della montagna e del capo partigiano, poco del ruolo, a proposito di quello che si diceva prima. Eppure lì parte il riscatto della donna, e subito dopo però vi è un tentativo, come dire, di rimetterla al suo posto.
E questo tentativo c'è sempre, durante la storia, diciamo, c'è sempre stato. Sì, però è vero, anche in questo caso, la storia che viene raccontata normalmente è la storia degli uomini, in tutte le vicende, no? In realtà, in quella storia, nella Resistenza, le donne sono state importanti non solo perché facevano le staffette partigiane e quindi erano strategiche, perché i partigiani potessero avere appunto le notizie che servivano per muoversi e poi per fare le azioni, ma sono state anche le donne che, anche quando sono rimaste a casa, hanno dato il loro enorme contributo.
Esatto.
In parte perché hanno accolto appunto i partigiani e li nascondevano in casa, in parte perché continuavano a mandare avanti quel poco che c'era anche durante la guerra e che poi ha permesso, quando gli uomini, quelli che sono riusciti a tornare, insomma, sono tornati a casa, di ritrovare quello che avevano lasciato, perché poi sono le donne che hanno appunto dato un contributo importante anche dentro la Costituente e la Costituzione, insomma, non solo le 21 che erano lì, perché poi le 21 che erano lì erano parte di una comunità ben più ampia, appunto, no? Che sì, trovava lì ovviamente il momento più alto, no? nella Costituente, ma che insomma erano un punto di riferimento per tante donne che appunto avevano fatto la Resistenza e che poi hanno dato, insomma, vita a tutto quello che conosciamo successivamente, insomma, le grandi lotte della fine degli anni 60 e poi gli anni 70. Insomma, gli anni 70 hanno rappresentato l'ingresso massiccio delle donne nel mondo del lavoro, non ce lo dimentichiamo mai, ed è una delle ragioni per cui sono stati anche raggiunti alcuni diritti, ecco, che prima non c'erano. Molto difficile, molto difficile anche oggi, perché poi, insomma, tendiamo sempre, insisto, non solo a raccontare quello che fanno gli uomini, ma tendiamo, come dire, sempre a sottovalutare e anche a non prendersi carico della differenza, no? Delle differenze e della diversità.
Mi dicevi ora, massima rappresentante della CGIL fiorentina, mi dicevi tanto fa la CGIL su questo versante, sul versante della parità di genere, ma mi dicevi ancora tanto c'è da fare anche fra di noi, insomma, noi siamo tutti CGL, insomma, siamo in famiglia, c'è ancora tanto da fare al di là delle percentuali. Ora vorrei che magari tu illustrassi meglio i punti imprescindibili rispetto alla parità di genere in CGL e ci parlassi in maniera un po' più diffusa di quello che è il coordinamento donne. Credo sia un avanzamento culturale della nostra organizzazione.
Sì, io insomma, quando ero un po' più giovane, diciamo così, questa questione delle percentuali mi ha sempre fatto po' specie, no? Perché ho sempre pensato, io sono nata negli anni 70, quindi sono cresciuta in una cultura familiare e politica che mi ha insegnato che io potevo fare qualsiasi cosa, no? Nella vita, in tutti i sensi, davvero, cioè, perché avevo tutte le possibilità, e che il fatto di essere donna passatemi questo termine, non contava, nel senso che non era un limite, no? Anzi, insomma, in casa mia il mio babbo ha sempre pensato che fosse un grande vantaggio, perché ha sempre ritenuto le donne più intelligenti, più capaci di comprendere le cose, quindi figuriamoci come sono cresciuta. E quindi questa cosa delle percentuali mi stava un po' stretta, no? Perché ho sempre pensato che, insomma, ce la potevamo fare anche senza le percentuali. Bene, crescendo mi sono accorta che non è così. Non è così, non è così da nessuna parte. Non è stato così nemmeno per la nostra organizzazione, perché fino a che non abbiamo stabilito dentro lo statuto che il 40% di tutti gli organismi dovesse essere composto da uno dei due generi, e insomma non succedeva. Devo dire che abbiamo ancora molto da fare, perché comunque, intanto perché nel mondo del lavoro, la dico così, le donne sono molte, continuano ad essere molte, ma spesso e volentieri si trovano a lavorare in dei luoghi di lavoro in cui i diritti sono una conquista quotidiana e in cui fare l'attività sindacale è più complicato che in altri luoghi di lavoro. Per il luogo di lavoro stesso, per la condizione contrattuale in cui si trovano a lavorare quelle donne, per il fatto di essere donne, ecco, perché questo c'è ancora proprio culturalmente, insomma. E dall'altra, anche dentro la nostra organizzazione, ecco, dovessi dire, insomma, abbiamo ancora un'impostazione che è molto maschile, e ci sono ancora dei muri che vanno abbattuti, perché, e per farlo appunto abbiamo bisogno che le donne si riconoscano e si mettano insieme, che è un po' il ruolo, insomma, il compito, no, del coordinamento donne, esatto. Cioè quello di mettere insieme percorsi di vita e di lavoro molto diversi e provare però su questo a costruire delle proposte, delle iniziative, cioè tutto quello che può mettere, diciamo così, portare a un avanzamento delle condizioni di lavoro delle donne. L'altro giorno abbiamo fatto questa iniziativa, io grazie appunto al coordinamento donne, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dal punto di vista del genere.
Te lo avrei chiesto, esatto, perché una cosa che mi ha, scusami, la cito soltanto, il 15 di gennaio in Borgo dei Greci, quindi alla Camera del Lavoro di Firenze, al Salone di Vittorio, si è svolto un incontro, un dibattito, il cui titolo era "Un genere di sicurezza, la salute e sicurezza sul lavoro in una prospettiva di genere". Appunto, scusami se ti ho interrotto, la domanda voleva essere proprio questa: vi è un problema, io sono un RLS, quindi me lo sono posto come domanda, vi è un problema di genere per quanto riguarda la salute e la sicurezza? Se guardo il documento di valutazione dei rischi della mia azienda, per esempio, è tenuto in considerazione questo, la differenza di genere, vi è un problema da questo punto di vista?
Assolutamente sì, perché normalmente, diciamo così, siamo abituati a pensare che appunto la sicurezza sia un elemento uguale per tutti. In realtà la sicurezza non può essere un elemento uguale per tutti, indipendentemente anche dal sesso, cioè il genere è una definizione diversa dal sesso, quindi non è semplicemente una questione fisica, quindi porta con sé evidentemente una serie di differenze che, quando parliamo di sicurezza, io l'ho imparato l'altro giorno all'iniziativa, quindi ammetto la mia ignoranza, e quindi serve il coordinamento donne anche, io non mi occupo costantemente di sicurezza, però effettivamente questo tema è un tema che c'è, cioè il rischio è di dire che la sicurezza di un macchinario, le sostanze vadano bene indipendentemente che a lavorare ci siano persone diverse. In questo senso ovviamente non c'è solo il genere, no? Ma c'è anche il genere, per esempio, rapportato all'età, quindi se sei una donna più giovane o una donna più in là con gli anni. Ecco, provare a costruire ad esempio il documento di valutazione dei rischi non solo come dire, burocraticamente, perché va fatto e quindi siamo tutti a posto, ma provando a mettere dentro una valutazione soggettiva, diciamo così, e quindi partendo anche dal genere, degli effetti che una determinata scelta in termini di sicurezza può produrre, è fondamentale se vogliamo appunto raggiungere quell'obiettivo che sarebbe sicurezza per tutte e per tutte, insomma, non solo come dire, guardandola in linea generale. Quindi, insomma,
quindi si può immaginare un'organizzazione del lavoro che parta da quello, che parta da, da una differenza di genere, quindi da, come dire, da un'assegnazione delle mansioni anche, una, senza personalizzarla troppo, io ce l'ho in mente, in testa, ciò che riguarda la mia azienda, il mio lavoro, quindi no, non vorrei personalizzarlo, ma si può immaginare un'organizzazione del lavoro in generale che presupponga una differenza di genere e che quindi in qualche modo, io partecipo a decine di seminari sulla necessità di uniformare il mondo, l'organizzazione del lavoro rispetto all'invecchiamento generale della popolazione lavorativa. La differenza di genere interviene anche su questo.
Ah, ecco, quella poi, insomma, c'è per tutta la vita, diciamo, quindi no, questo sicuramente è un tema molto complicato da affrontare in un momento in cui l'abbiamo tutti chiaro che il tema dell'organizzazione del lavoro, diciamo, non è un tema all'ordine del giorno anche della contrattazione, quindi anche perché ovviamente ci sono dinamiche molto diverse, però la contrattazione rispetto all'organizzazione del lavoro guardata appunto anche da un'ottica di genere è necessaria e fondamentale, anche perché abbiamo dimostrazione, diciamo, laddove c'è questo tipo di attenzione, che in realtà l'effetto positivo che ha questo tipo di attenzione è un elemento positivo anche per le imprese, non è solo un elemento positivo per le lavoratrici e per i lavoratori, ma migliora appunto le condizioni e la possibilità per le persone di lavorare e di lavorare, diciamo così, dando il meglio di sé, non saprei come dire, e questo è uno degli strumenti che può essere utilizzato. Quindi ecco, c'è ovviamente bisogno anche di una grande consapevolezza, una grande consapevolezza che appunto uno strumento come quello della formazione, insomma, noi ora poi proviamo a vedere come andiamo avanti su quella ipotesi, no? Perché non basta farci un'iniziativa, poi dobbiamo anche mettersi lì e decidere come andiamo avanti. Insomma, la caparbietà, però, credo che tante donne hanno anche dentro la nostra organizzazione, credo che possa essere utile per andare avanti e provare a portare dei risultati positivi.
È indubbio. Questi sono i Disciplinata, vi ricordate quel 18 aprile.
L'ordine pubblico è stato saldamente ristabilito. Le armi non riconsegnate allo Stato dopo la guerra partigiana sono state meticolosamente rastrellate, mettendo insieme un bottino buono per armare alcune divisioni.
Ogni tradizione bisogna rispettare tutte le idee, perché il cattolico è una cosa, la democrazia cristiana era un'altra. Questo è il problema.
Se uno rispetta, abbiamo che pretendere rispetto.
Nel 1948. è stato un partigiano.
Riprendiamo con la domanda sull'attualità. Vania, vorrei che mi rispondessi tu. Ieri si sono tenute le elezioni politiche in Emilia-Romagna e in Calabria, dando per scontato che la regione che può avere un significato anche a livello nazionale è l'Emilia-Romagna. Vorrei che tu ci dessi una lettura di quello che è stato il risultato.
Sì, a livello, diciamo che siamo un po' nel paradosso, no? Perché è possibile che l'elezione di una regione, che quindi di un'amministrazione locale, debba diventare un tema di natura nazionale, perché lì anche come sempre c'è una forzatura, no? Da parte della politica, del voler investire su questo per in virtù di altro, no? Va bene, però detto questo, il gioco è quello e quindi ragioniamo su questo. No, perché vorrei sapere quanti italiani e italiane conoscono il governo della regione dell'Emilia Romagna. Cioè io vorrei sapere quanto conoscono, quanto investe in sanità, quanto investe in cultura e tutto quello che sono poi, no, i compiti di una regione. Vabbè, però così è stata messa e così quindi la dobbiamo restituire. No, il dato è importante, il risultato è importantissimo ovviamente per tutte noi e per tutti noi, è quello che vuole dire auspicavamo, perché diversamente sarebbe stato un dramma. Quindi siamo molto contenti, ieri sera abbiamo fatto tardissimo per cercare di capire che cosa usciva da quelle urne. Io devo dire grazie alle donne e agli uomini che sono andati a votare, perché il successo sta lì, le persone che hanno deciso di uscire da casa propria e di andare a mettere la loro scheda elettorale, il che significa è una risposta, come direbbe qualcuno, di popolo, e questo è il dato primo fondamentale
a esercitare quel diritto democratico che ci è dato
dalla Costituzione,
esatto, dalle costituzioni di quei, esatto,
sì, ma lì c'era in gioco molto di più, perché esatto, se pensi che hanno raddoppiato, sì, il numero dei votanti
rispetto alle ultime elezioni,
quindi significa, sì, che c'era un valore aggiunto che andava messo dentro insieme alla scheda, che era quello di dire, ed è questo il dato reale, che questo paese, visto che oramai l'Emilia Romagna rappresentava l'intero paese, i cromosomi dell'antifascismo e dell'antirazzismo li ha ben ben strutturati. E un'altra risposta forte è stata quella di dire: noi non faremo di tutto, quindi siamo disposti anche a tornare a votare nonostante da anni non lo facessimo più, per dirvi che questo clima d'odio, di disprezzo, noi lo rifiutiamo e lo arginiamo con quello che ci è consentito fare, con l'esercizio del diritto di voto. Quindi dentro a tutto questo ci sta tanta roba che io mi auguro che, una volta ripresi dalla gioia e dalla felicità di avere cittadine e cittadini così responsabili, tanto da incoraggiare tutti noi e tutte noi, dando una speranza, un'idea che cambiamento si può, basta soltanto volerlo. Questo è quello che noi dobbiamo recepire. Quello che invece deve recepire la politica è qualcosa di più impegnativo, ed è questo: la politica deve recepire il fatto che ci sono cittadine e cittadini in questo paese, e non è un dato che emerge dal voto soltanto, perché l'abbiamo visto nelle piazze in questi ultimi mesi, sono persone che si mettono in gioco là quando si vuole mettere in discussione i valori democratici. Quindi la tenuta democratica noi la garantiamo sempre e comunque. Allora la politica deve farsi carico di questo, deve abbandonare quello schema per cui si parla di spread, di economia, con un linguaggio così astratto che la gente si annoia tantissimo, e quindi si deve tornare ad occuparsi delle persone. Lo so che sta diventando uno slogan perché un po' tutti lo dicono, però in questo momento bisogna rimboccarsi le maniche e farlo davvero, perché il messaggio che è arrivato è esattamente questo: se tu ti occupi di noi, noi ci siamo e facciamo ed esercitiamo i nostri diritti e doveri. Quindi questo paese ha bisogno di una riforma radicale dei partiti, ha bisogno di partiti che tornino ad occuparsi delle cose vere.
Ha bisogno di partiti che siano partiti.
Ha bisogno di partiti che tornino a fare quello per cui la Costituzione
sarebbe già un grande risultato.
E quindi noi dobbiamo lavorare, noi, la Paola con il sindacato, noi come Ampi continueremo a fare il nostro lavoro, però dobbiamo incalzare fortemente, forse ancora più forte di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, perché la politica torni a svolgere, appunto, diceva giustamente Paola, il suo ruolo, perché non c'è più tempo, non c'è più tempo. Noi ci ritroveremo a breve anche noi a votare per la nostra amministrazione regionale, e quindi vediamo Che cosa ne viene fuori, insomma.
Paola, la Vania diceva i cromosomi antifascisti sono parte del nostro paese, eppure Salvini, penso l'unica cosa arguta, gli ho sentito dire, mi assumo la responsabilità di quello che dico, è che per la prima volta in 70 anni, negli ultimi 70 anni, l'Emilia è stata contendibile. Quei cromosomi fanno parte del popolo emiliano, ma è così scontato che facciano parte del popolo italiano? Se abbiamo avuto così tanta paura, forse l'ho avuta soltanto io, non lo so, ma insomma abbiamo avuto tanta paura che l'Emilia potesse essere governata dalla Lega, e quindi ti chiedo il perché avevamo così tanta paura. E ti chiedo, è così scontato? Cioè, questi cromosomi sono veramente, fanno parte della memoria condivisa di cui abbiamo tanto parlato stasera?
Ci vorrebbe una mezz'ora per rispondere a questa domanda, non ce l'ho. È evidente che i cromosomi probabilmente in alcuni momenti si sono incrociati male, perché non più tardi di qualche giorno fa, insomma, davanti a Mondovì è stato messo Here Jude, quindi
esatto,
per dire,
sono contento che tu ci sia tornata su questa cosa, sì.
No, per dire che in questo paese sono successe alcune cose, io credo anche un non risolto rispetto alla nostra storia, al periodo fascista, bene, un non risolto proprio storico, politico, solo che fino ad oggi chi era fascista non lo dimostrava, perché c'era un elemento di condanna collettiva, no? In qualche modo, e quindi non veniva fuori. E negli ultimi tempi invece sono venuti fuori in maniera anche piuttosto, si sentono nella possibilità di farlo, no? Vi ricordate a Milano quando si misero, esatto, tutti? Insomma, ci sono stati degli episodi, che non sono solo episodi, ovviamente, e a cui bisogna dare una risposta. Insomma, visto il sindaco Sala che ha messo davanti alla porta, cioè, ovviamente a ogni cosa che succede bisogna che ci sia comunque una risposta. Io credo che su questo, per questo dico, la risposta necessiterebbe di tanto tempo. Intanto c'è un risolto storico e politico. Dall'altra parte Guardate, io credo ci sia un elemento. Noi siamo in presenza, da una parte, di una destra molto identitaria e molto ideologica, di una sinistra che negli ultimi anni ha pensato, ha teorizzato, diciamo, che le ideologie erano un problema e che quindi e ha ridotto la propria identità. Dall'altra c'è il tema delle disuguaglianze. Guardate, di fronte alle disuguaglianze ci sono sempre due risposte, una di destra e una di sinistra. Smettiamola di dire che non ci sono differenze, perché non è vero. Il punto è che rischia di vincere quella di destra, che è quella che trasforma le disuguaglianze in rabbia e in paura. Verso chi? Non verso chi quelle disuguaglianze le crea, perché non ci dimentichiamo mai che la destra, appunto, la destra politica, quindi ha un'idea precisa della società e risponde a determinati interessi, ma le dirotta, diciamo così, verso gli altri, verso i diversi da te, verso coloro che stanno peggio da te, che vengono a prenderti quel poco che ti hai, quindi alimenta verso le donne, no? Quindi anche tutto questo tema della violenza, no? Verso le donne, cioè io non credo mai che le cose capitino per caso, capitino perché dietro c'è ovviamente un'idea ben precisa, è l'idea degli interessi, si sarebbe detto negli anni 70, del capitale, che si muovono ovviamente, che producono degli effetti. Ecco, io credo che la sinistra, una sinistra ovviamente che guarda quello che succede oggi, perché l'altro elemento, come dire, che credo ci debba essere, è che quei valori erano dei valori, appunto, che sostanziavano un'idea di società, ma che presupponevano anche un'idea di cambiamento, no? Nessuno ha mai pensato che la società degli anni 40, uscita dalla guerra, sarebbe stata immutabile, anzi si auspicava esattamente un cambiamento. Quindi quando dico una sinistra moderna, dico ovviamente guarda in faccia la realtà e però un'idea di società, un'idea di cambiamento, un'idea di dare risposta a quelle disuguaglianze, e magari utilizza in maniera positiva anche gli strumenti che oggi ci sono e che sono degli strumenti di comunicazione che ovviamente hanno un impatto molto forte nelle persone, no? Quindi sto dicendo una sinistra moderna che utilizza anche degli strumenti che ci sono a disposizione, ma che lo fa avendo un'idea diversa di società,
leggendo la realtà delle cose in maniera differente,
sì. Però dando un'idea, anche un'idea di cambiamento, sì. Perché noi non possiamo continuare a spiegare che le disuguaglianze sono frutto della globalizzazione, di quello, di quella. No, sono frutto di scelte ben precise, politiche ed economiche. E a queste scelte io penso che la sinistra possa dare una risposta alternativa. È quello che ha fatto nella sua storia, peraltro, no?
Anche perché questa destra sembra andare più verso, voglio dire, Salvini è uno dei pochi che ha sostenuto l'iniziativa di Trump, una su tutte, insomma.
Certo.
Mettendoci di fronte alla possibilità di una terza guerra mondiale, insomma, quindi è una destra pericolosa, è una destra forse irresponsabile, destra irrazionale, insomma.
Manca la destra liberale in questo paese, infatti.
Ma è una destra estrema che riflette su a me
io mi dà un bel progetto chiaro, è un progetto chiaro, ben definito, che persegue a piccoli passi, ma neanche troppo piccoli, ma c'è un progetto lì dentro, e come se c'è, e c'è un progetto anche che non è soltanto a carattere nazionale, ma è un progetto europeo, quindi con tanto di finanziamenti importanti e rilevanti, quindi,
esatto, sì.
Quindi non è che sono improvvisate, perché quando Salvini va a suonare al campanello non è che gli è venuto 5 minuti e dice oh, guarda, passo di lì, suona il campanello. No, c'è una strategia lì dietro, c'è un messaggio che deve lanciare, no? Però un altro aspetto su cui almeno io rifletto abbastanza è io mi domando, sto paese, questo, il popolo italiano, no? Ha subito una grande trasformazione antropologica, perché i 14 mesi del governo Salvini, no? A parte la tanta narrazione, il fatto che siete in queste condizioni, siete poveri, vivete male perché nessuno si prende cura di voi, perché la politica, perché qui, perché là, eccetera, e quindi voi state male perché ci sono quelli neri che vengono in nostro paese e prendono quelle risorse che invece sarebbero vostre, eccetera. Ok, in questi 14 mesi, a parte tutta sta narrazione, non ha fatto niente per nessuno. Non ha fatto niente per nessuno. Dubbio. Allora io mi domando, ma chi ascolta quelle cose lì, no? Cioè, se poi non si traducono in qualcosa di concreto, come si fa a continuare a credere in questa roba?
Però vedi, qualcosa che mi domando sempre, no? Ora magari si corre il rischio di andare troppo lunghi, però qualcosa che mi domando sempre. Secondo me la sinistra ha derogato rispetto al suo ruolo culturale. Quello che manca in Italia è una rispetto della nella popolazione italiana è l'elemento della riflessione. Mi sembra che perlomeno questo, il mio termometro è il mio luogo di lavoro, dove vi è un'umanità eterogenea anche da un punto di vista culturale. L'idea che ho è che l'italiano viva passivamente e che passivamente introietti quello che viene proposto a lui dagli schermi televisivi piuttosto che dai Twitter di Salvini o di e che più si diffondono e più vengono introiettati e vengono fatti propri come dire, come opinione. Spesso e volentieri rispetto ad un'aberrazione molti miei colleghi dicono io la penso così, quando non è frutto di una sua opinione, non vi è una riflessione, ma è come dire l'introiettare passivamente le aberrazioni di
uno schema.
Esatto. E secondo me è quello l'elemento sul quale bisognerebbe riflettere, appunto, vi è una riflessione, il discorso, ora lo diceva, mi sembra lo dicesse la Paola, la necessità di sviluppare un pensiero un po' più complesso, le problematiche, parliamo di spread, parliamo di cose delle quali 30 anni fa, 40 anni fa non si sarebbe mai parlato, quindi evidentemente viviamo in un mondo complesso, le risposte non possono essere degli slogan, devono essere inevitabilmente più complessi. Il discorso che faceva la Paola, l'idea di adattare un'idea, una visione del mondo alla realtà, che è quello dal quale la sinistra ha derogato, secondo me, negli ultimi anni, all'inseguimento di un ceto che vuol sentire invece lo slogan e che quindi al quale anche esteticamente l'uomo forte salviniano piace di più rispetto all'uomo, all'intellettuale riflessivo della sinistra.
Cioè, in questo paese oramai è da diverso tempo che sono come dire, attratti dall'idea dell'uomo solo al comando, no? Te pensiamo, siamo arrivati a sentir dire datemi pieni poteri.
Esatto.
Cioè, questo è
datemi pieni poteri
estremo.
Fa paura.
Datemi
Invece
pieni
no.
poteri perché sono le regole che mi ingessano. Le regole democratiche mi ingessano, voi datemi pieni poteri e io vi risolvo i problemi. Ma cioè è terribile questa cosa, è terribile.
Però bisogna rimetterla in moto, un po' di voglia di partecipare.
Sì,
perché
penso anch'io.
Abbiamo bisogno che le persone ritrovino la voglia di partecipare nei luoghi anche più disparati. Voglio dire, alla fine, al di là dell'effetto, diciamo così, immediato, ma questo elemento, ne cito due, insomma, i ragazzi che manifestano per l'ambiente e le sardine, per quanto siano fenomeni assolutamente diversi, quindi non è che li sto paragonando per la loro natura, però alla fine sono delle persone, in un caso molto molto giovani, nell'altro giovani e un po' meno, che a un certo punto decidono che su quel tema, su più temi, con una modalità peraltro, no? Che è una modalità anche molto, come dire, da una parte radicale, ma con un linguaggio per esempio invece molto corretto, no? Cioè non gli senti dire parolacce, non gli senti dire cose, no? Che invece sentono dire spessissimo ai nostri rappresentanti non nostri, insomma, soprattutto da destra. Quindi c'è un bisogno, no, di ritrovare dei luoghi, di occupare degli spazi pubblici e di ritornare a partecipare. Il punto è se questa voglia di partecipazione poi trova appunto dei luoghi in cui
si esercita
e si prova anche a dare delle risposte, che non sono mai delle risposte che può dare uno, sono delle risposte che provano, che hanno bisogno dell'intelligenza di tutti. Noi abbiamo bisogno di mettere insieme l'intelligenza di tutti, possibilmente non farle scappare all'estero quelle che abbiamo, no? Perché ci sono, e anche queste energie che ovviamente non possano essere, diciamo così, reincanalate in un'idea un po' vecchia, no? Ma hanno bisogno di trovare dei luoghi e degli spazi che sono quelli della partecipazione democratica, insomma, utilizzando una parola che sembra un po' inusuale, insomma, ma mi pare che questo sia, no? E credo che questo sia esattamente la cosa che viene avversata da un'idea appunto di destra della società, in cui c'è l'uomo forte, che è quasi sempre un uomo, perché appunto, a proposito della battuta di prima, un passo indietro non l'ha detto, esatto, solo Amadeus, no? Se abbiamo visto la campagna elettorale in Emilia, Salvini davanti, e la candidata era quella che doveva, esatto, poi essere la presidente della regione, un passo indietro, ma davvero un passo indietro,
sì,
no?
Lo ha fatto. Quindi, lei si è messa nella condizione, ha permesso,
che è un'idea, perché insisto, sì, è proprio un'idea politica, cioè non è semplicemente, esatto, un comportamento individuale, ecco, c'è, esatto, dietro un'idea della società. Quindi il passo indietro c'è a Sanremo, c'è,
e
però
l'idea che dietro che dietro ci sia un grande uomo a guidarla, insomma. L'ultimo pezzo musicale, parlo difficilmente di vicende personali, però oggi ci sta, è dei CSI e si chiama Coupe Vampe, ed è dedicato a una delle ultime guerre che ha visto il nostro continente, che è quella nella ex Jugoslavia. Parla nello specifico dell'assedio di Sarajevo dal 1992 al 96, il più grande assedio della storia.
Più di Stalingrado,
esatto, ci tenevi a citarlo oggi. Lo dico perché io non ho conosciuto la guerra di liberazione nazionale, ho 41 anni domani, però ho visto quella guerra, ho avuto il piacere di durante gli anni dell'università di conoscere alcuni ragazzi che fuggivano da quei luoghi. Due persone alle quali ho voluto molto bene, Gorana ed Enver, lei di Mostar, lui di Sarajevo, mi hanno fatto percorrere quei luoghi e mi hanno regalato un pezzo di quella memoria e un pezzo di quella guerra dalla quale fuggivano. Gorana, vennero a prendere il padre di Gorana un giorno, bussando alla porta, puntando una pistola in faccia a quest'uomo. Era il compagno di classe di Gorana, che deportava suo padre. Gorana riuscì a fuggire da quella guerra e mi disse, tramite un escamotage, faceva parte di una squadra di pallamano, e con la scusa di una partita in Italia riuscì a fuggire. Mi disse: lo sai qual è la cosa più difficile quando fuggi? Quando metti la valigia sul letto, fare la selezione di ciò che devi portare, cominci a riempirla, poi quando ti accorgi di non riuscire a chiuderla, capisci che devi fare inevitabilmente selezione. E allora da che cosa parti? Da qualche cosa che dovrebbe essere imprescindibile. Quelle sono per esempio le foto, perché non sai se ritroverai, se rivedrai mai più i tuoi cari. Quella di Gorana è sostanzialmente una vicenda positiva, perché dopo 2 anni, senza sapere se il babbo e la mamma erano sopravvissuti alla guerra, riuscì a rivederli. Ma quello è un pezzo di che cos'è la guerra. A tutti coloro che in questo momento inneggiano alla guerra, all'uomo forte Trump che ci possa trascinare in una guerra permanente, dedico questa canzone e dedico anche quel ricordo. Questa è Coupe Vampe dei CSI.
di colpo si fa notte, s'incunea crudo il freddo, la città trema, livida trema. Sarajevo in fuga dalla Spagna, s'alzano i roghi al cielo, s'alzano i roghi in tutte bande, la biblioteca degli slavi del sud, europei dei Balcani, bruciano i libri, possibili percorsi, le mappe, le memorie, l'aiuto degli altri, s'alzano i roghi al cielo, s'alzano.
Rientriamo in diretta e in una puntata così ricca di riflessioni, di emozioni, di parti delle storie delle vite degli altri, come è accaduto poco fa prima della canzone, vorremmo che le conclusioni le facessero Vania e Paola e quindi chiudessero loro questa puntata nel modo che ritengono più opportuno.
Vado?
Vai.
No, mentre c'era la canzone mi veniva in mente uno slogan.
Bene.
No, in realtà oggi parliamo di memoria, insomma, il 27 gennaio, insomma, questi due giorni sono stati due giorni appunto intensi, oggi in particolar modo, perché appunto ricordiamo quello che è successo ormai tanti decenni fa. La memoria è un bene pubblico come lo sono tanti altri. Noi siamo abituati a pensare ai beni pubblici solo come a cose concrete, no? Che si possono toccare, e in realtà ci sono anche dei beni che non sono
materiali
ma sono immateriali e che però sono,
devono essere,
sì, vanno preservati, ecco, e un po' come la lingua italiana,
sono,
no? E la memoria dovrebbe essere appunto considerato un bene pubblico, patrimonio dell'umanità come tante altre, insomma.
Sono
chiuderei così.
Sono d'accordo. Vania?
Io sulla scia di quello che dice Paola penso questo, che il giorno del ricordo dovrebbe essere, scusate, il giorno della memoria, che il giorno del ricordo è un'altra cosa, il giorno della memoria dovrebbe essere tutti i giorni, nel senso che noi dobbiamo investire, questo paese c'ha un'emergenza che è più emergente di tante altre, perché è la necessità di investire in cultura, una cultura che sia veramente fruibile da tutti. E che quindi sia per le persone accessibile, e contestualmente a questo noi abbiamo bisogno di investire nella formazione degli insegnanti, nella formazione dei ragazzi e delle ragazze, offrire loro anche delle strutture che siano accoglienti davvero, non come si sente tutti i giorni: da una parte casca i mattoni, da quell'altra ci piove, ci fa freddo, non gli funziona il riscaldamento. Cioè la scuola è un luogo perfetto dove si cresce e si diventa quello che poi siamo, e allora una società sana investe fondamentalmente su quello, perché quando hai investito in quello hai costruito un percorso che è quasi una sorta di garanzia, e i cromosomi, quelli poi davvero nessuno te li può modificare. Però occorre molto anche lavorare con gli insegnanti, perché l'insegnante è uno dei mestieri, la punta di diamante di una società democratica, civile, evoluta anche. E invece noi abbiamo una classe di dirigenti e di insegnanti mortificati continuamente nel lavoro che svolgono, impoveriti, abbandonati a se stessi. Quindi,
pur esprimendo in tanti casi delle eccellenze,
ci sono le eccellenze, ma sono quelle eccellenze che sono individuali, cioè sono perché le persone si costruiscono un patrimonio, però la scuola deve essere una garanzia per tutti, e quindi non puoi abbandonare le persone, gli insegnanti a se stessi. Devi offrire gli spazi, le strutture, la formazione adeguata, perché veramente il corpo docente è la punta massima su cui si dimostra che veramente siamo una democrazia compiuta.
Grazie di questa bellissima e lunghissima puntata, Paola Galgani, Vania Bagni, Vania Baldini. Grazie a tutte voi, e ci si risente fra 15 giorni. A presto.
Buonasera. Grazie, ciao.
Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Ma